parla anche un po' del gruppo dei quaderni Viola.
Sì, io voglio un po' raccontare l'esperienza dei quaderni Viola, perché per una donna della mia età, 73 anni, il partire da sé è la storia delle sue passioni, allora ormai alla mia età, la storia delle sue passioni politiche, non è altro, cioè è quello che io ho adesso. E quindi diciamo voglio proprio raccontarla questa storia alla quale sono molto legata. Allora io negli anni 70 ero in un'organizzazione che allora si chiamava extraparlamentare, si chiamavano le organizzazioni più radicali della sinistra. Era un'organizzazione come tutte le organizzazioni di quel tipo, ma anche le altre, come i partiti politici e dappertutto, maschile e indifferente al femminismo. Però con una piccola apertura, una lieve apertura maggiore rispetto ad altri, perché aveva una dimensione internazionale, quindi aveva contatti con due sezioni, quella americana e quella francese, in cui invece un certo femminismo aveva attecchito. Negli Stati Uniti Evelyn Reed, che è una femminista degli anni 50, oggi ci sembrerebbe ingenua, però tenete conto, anni 40-50, prima della grande ondata degli anni 60, Evelyn Reed era conosciuta, era stimata, aveva fatto grandi battaglie femministe. E in Francia un gruppo che era vicino a Simone de Beauvoir e che avrebbe poi accompagnato questa esperienza a cui lei ha accennato di question féministe, che diventerà poi une nouvelle question féministe. Quindi c'era una sensibilità sia pure vaga e noi negli anni 70 partecipavamo ai gruppi di autocoscienza. E era strano il modo in cui vivevamo questi gruppi di autocoscienza, perché non ne parlavamo mai all'interno dell'organizzazione, era una cosa nostra. Mi ricordo che una volta io, parlando con una compagna con cui facevo insieme questi gruppi, ho detto: ma perché non ne parliamo nell'organizzazione? E quella, io vivevo a Napoli, sono di Napoli, dice: ah, ci inguaiamo pure il martedì. Cioè la cosa si concluse lì, nel senso che era una cosa che interessava noi, che era una cosa che ci riguardava. La cosa è andata avanti per un certo periodo, a un certo punto l'autocoscienza ci ha stancato, e poi vediamo un po' ci è sembrata ripetitiva. Molto interessante, una propedeutica molto utile, soprattutto man mano che nuove generazioni si avvicinavano, ma ripetitiva, e quindi viene un po' meno l'interesse per il femminismo dai primi anni 80 fino alla seconda metà degli anni 80. Nella seconda metà degli anni 80 si riaccende la fiamma con uno spirito completamente diverso. Non era più la cosa nostra, la cosa che ci interessava, perché eravamo donne, gli altri erano uomini e non dovevano sapere e conoscere i misteri dei nostri riti. Diciamo, perché in quel momento c'è una crisi profonda del movimento operaio di cultura marxista, alla quale ero legata, in qualche modo resto legata, sia pure con tutte le trasformazioni, i cambiamenti, eccetera, eccetera, c'era una crisi profonda che oggi permane, ma oggi siamo assuefatte, allora era traumatico. E quindi il femminismo diventa che cosa? Diventa qualcosa da interrogare per capire quello che non avevamo capito. Cioè che cosa c'è nella realtà che questa organizzazione in cui viviamo non ci dà gli strumenti per capire? E quindi ci avviciniamo al femminismo in spirito diverso dal passato, nella seconda metà degli anni Ottanta, ma irrompe a dividerci il pensiero della differenza, nel senso che a un certo punto cominciamo una discussione tra noi, questo gruppo di donne comincia una discussione e immediatamente c'è la rottura tra la parte che per il pensiero della differenza, che poi darà luogo ai luoghi di donne, al forum delle donne di rifondazione, un'altra esperienza completamente diversa dalla nostra, l'altro pezzo è quello dei quaderni Viola, quindi nasce così, nasce proprio sotto l'impulso di questa polemica, che è una polemica che a me stupì profondamente, non per i contenuti, perché ovviamente io poi ho cercato di spiegare varie volte che questa polemica differenza indifferenza, diciamo differenza critica della femminilità come costruzione maschile, perché questa è valorizzazione della femminilità come, come alterità da valorizzare e invece critica della femminilità come costruzione maschile si presenta sempre dall'inizio del femminismo nel corso di tutto il XIX e il XX secolo. C'è questa rottura permanente che si presenta in forme completamente diverse secondo le culture, i linguaggi che predominano. I linguaggi, come ha detto Lea, sono maschili. Io sono più pessimista di Lea, nel senso molto maschili, molto, è proprio la psicanalisi, la Lacan più che Freud, ci dice quanto maschili siano i linguaggi e quanto sia difficile costruire un linguaggio femminile, a rischio di credere di star costruendo un linguaggio femminile invece di ripetere stereotipi sulla femminilità, perché questo è il rischio permanente che si corre. E quindi questa... il dibattito mi stupì, ripeto, non per i contenuti, ma perché c'era una credine, e di solito sono le grandi passioni che producono questo atteggiamento, perché mi ricordo che le compagne della differenza mi levarono il saluto, non mi salutavano, vabbè, io dicevo, vabbè, ma siamo in polemica sulla cama, non per questo devi pensare che io ti voglio male, ma discutere, c'era un atteggiamento così di non saluto, di per cui io penso che siccome queste cose accadono quando si è giovani ingenui, noi giovani non eravamo più, io non ero più negli anni 80 giovane, e quindi nella seconda metà degli anni 80 poi non ne parliamo, e quindi c'era questo atteggiamento che deriva, che si era ricostituita una passione. Prima la nostra passione era la lotta di classe, poi questa passione era tramontata, non del tutto per me, però era tramontata abbastanza in tutte, e arrivava il femminismo, nasceva l'altra passione, si riproducevano quegli atteggiamenti di scontro, di acrimonia. Io ci ho pensato poi, perché sul momento ci rimasi male, quasi mi dolsi di questo atteggiamento, però poi dissi, ma eh sì, è la passione, meno male che c'è qualche altra cosa che ci dà passione. Della storia dell'altro pezzo non tocca a me parlare. I quaderni viola sono stati per un certo periodo semplicemente un seminario di discussione in cui fu bellissimo e ci consentì di affrontare anni difficili sorridendo, perché si discuteva di Lacan, di Freud, ecco, per esempio per noi la psicanalisi, anche se siamo quelle degli obiettivi concreti sociali, per noi la psicanalisi è stata una presenza permanente, sia come esperienza individuale, quando abbiamo fatto l'autocoscienza, sia quando come quaderni viola abbiamo cercato di capire il contenuto psicoanalitico che si celava molto nascosto, ma c'era ed era forte nel pensiero della differenza. Cioè, quindi discutevamo, siamo stati un paio d'anni tra l'89 e il 91 chiuse nel nostro studietto e ci divertivamo tantissimo a chiacchierare. A un certo punto io decido, siccome c'erano problemi, cioè perché tutto questo non lo rendiamo comprensibile anche alle altre, quello che abbiamo? E per cui io scrivo Meglio orfane, che è una battutaccia sulla madre simbolica, diciamo così, Meglio orfane, una semplice battuta. E niente, ho fatto questo primo numero dei quaderni viola senza sapere se ce ne sarebbe stato un secondo, un terzo, un quarto, eccetera, ce ne sono stati tanti. Poi che è uscito nel 91, succede una cosa strana. Prima di tutto lo vendiamo tantissimo, lo ristampiamo due volte. Poi viene tradotto in castigliano, diventa un libro. Poi io che ero l'autrice, anche se il merito era ovviamente, poi me lo sono preso io, ma insomma era delle discussioni. Poi dopo sono stata invitata all'Università di Madrid, di Siviglia, di Barcellona, cioè ho notato una grande curiosità, sono stata chiamata a collaborare con una rivista prestigiosa di filosofia di Madrid, dell'Università di Madrid, cioè ho visto che c'era una fame di argomenti di polemica col pensiero della differenza che aveva colonizzato la Spagna più che l'Italia. In Spagna aveva colonizzato, lì non potevi dire che non è per la differenza, ti linciavano. Cioè no, ti dicevano non sei femminista, perché il pensiero della differenza e il femminismo erano sinonimi, era la stessa cosa. Se tu dicevi io non sono... Quindi, vabbè, Allora, visto che ci è andata così bene, facciamo il secondo numero, facciamo il terzo, facciamo il quarto, e vabbè, e non vi sto a raccontare la storia degli altri quaderni, perché riguardano la prima serie. Erano quaderni grandi, molto più spessi e molto più grandi di questa seconda serie, che sono durati, hanno avuto una loro storia, e che mi videro anche molto frustrata, perché io non sono mai riuscita ad avere un confronto con l'altra parte, diciamo così. Siccome c'erano dei legami tra noi di amicizia, per esempio una delle compagne, è stata una compagna che conoscevo da 40 anni, poi è diventata deputata, ha fatto carriera di partito, ma questo è altro discorso, si è servita del femminismo purtroppo per far carriera come molte. Quindi diciamo, non sono mai riuscita ad avere un confronto. Io dicevo, ma mettiamoci, no, come facciamo io e Lea? Io penso molte cose, che gli devo molto a Lea, lo dico sempre. Io devo molto a Lea perché quando c'era l'autocoscienza io la leggevo, la seguivo, ho letto il suo libro, insomma mi serviva come punto di riferimento, però diciamo poi le polemiche sono aperte, eccetera, eccetera. Invece dico, beh, ma vediamoci, scambia. Niente, non è stato, non ho mai avuto la soddisfazione. E poi mi sono chiesta perché. In realtà Luci Rigare è molto difficile da capire, fate attenzione, perché prendiamo per esempio Speculum, che l'unico testo che ha un certo livello teorico, diciamo così, anche apprezzabile per molti aspetti. Allora, per capire quel testo bisogna a sapere che adotta le tecniche di decostruzione di Derrida, che io conoscevo perché ho fatto linguistica, quindi le conoscevo benissimo. Quindi, due, che quello che decostruisce è Lacan, che non nomina mai, cioè non c'è mai una parola in quel libro in cui dici io sto pigliando a calci nel sedere Lacan, lo devi sapere tu, sapendo che quello che lei dice è quello che ha detto Lacan. Ma non solo, siccome il nucleo centrale della polemica non è uno scritto di Lacan, perché io poi sono masochista, mi misi pure a leggere Lacan per cercare di capire, ma non trovavo mai. In realtà fu una battuta, è una battuta che lui fece quando vide la statua del Bernini di Santa Teresa, dicendo ah, questa sta avendo un orgasmo, si vede la beatitudine, il viso beato di Santa Teresa. E per cui, allora, tutto l'impianto del libro è costruito su questo: la decostruzione di Derrida, la polemica con Lacan, questa battuta e l'idea, un'idea che se fosse vera sarebbe drammatica, forse in parte lo è, che le donne non hanno accesso al simbolico, parlano solo col corpo. Il linguaggio, questa è la tesi di Speculum, ed è ancora una tesi più avanzata rispetto a quelle che sosterrà dopo, cioè le donne non parlano, il loro corpo è muto. Ora, se uno si riferisce a Lacan, è così, perché per Lacan, diciamo, il simbolico è maschile, siccome gli uomini hanno sempre parlato, le donne forse, certo avrebbero avuto un loro linguaggio, ma non avendo mai parlato prima, e non avendo parlato per millenni, ormai si è ossificato e cristallizzato il linguaggio maschile, quindi le donne non possono che ripetere il linguaggio maschile. Quindi, come vedete, era un dibattito molto difficile, che in poche sostenevamo, devo dire immodestamente che forse in quel nucleo che io ero solo io, per cui le altre si diedero alla fuga quando... E io ebbi sempre la frustrazione di non riuscire ad avere un confronto teorico. Quindi, questa è la prima serie. Uscirono 5 quaderni, poi altri 2, uno che era una relazione al Forum Sociale Europeo di Parigi Saint-Denis, che era il movimento dei movimenti nei primi anni 2000, che si chiama La Luna Severa Maestra, quello l'avevo scritto anch'io, gli altri ce ne sono tanti scritti collettivamente, sia chiaro. E poi niente, poi dopo cominciamo, questo gruppo si scioglie come spesso succede e si mette a fare le cosiddette cose concrete, nel senso partecipiamo alla marcia mondiale delle donne, le rivendicazioni, le lotte, eccetera eccetera. Va bene. La seconda serie dei quaderni viola nasce, passano gli anni e noi ringiovaniamo, cioè non io personalmente purtroppo, ma ringiovanisce il gruppo, perché entrano moltissime giovani, cioè è un gruppo che si nutre di giovani che vengono soprattutto dal movimento studentesco, dal movimento dei movimenti, moltissimi, insomma, sempre parliamo delle nostre dimensioni di gruppi femministi, entrano delle giovani all'interno e decidiamo di fare questi quadernetti in cui in maniera semplice, che poi non è tanto semplice, è breve, che poi non è tanto breve, perché non è vero che tutto si può dire brevemente e semplicemente, anche perché sono quaderni con una forte carica teorica ancora, facciamo questi, prendiamo una decisione, rifacciamo i quaderni, questi quaderni costano solo, hanno un prezzo politico, è una decisione presa, nel senso costano 5 euro, ne dovrebbero costare 7, 8, 10, è una decisione presa, tra l'altro, che non ci costa, perché in realtà la stampa oggi costa molto poco, ci riduce solo quello che incassiamo ovviamente, e con quello che incassiamo con i quaderni viola abbiamo potuto fare molte altre cose, e questo ricomincia nel 2008, sotto la pressione della crisi. Allora io vorrei soffermarmi un attimo su questo. Lea, fammi un segnale, dammi un pugno sul naso, fai qualcosa. Allora, quando nel 2008 c'è già la crisi, e la crisi è un elemento fondamentale, se noi vogliamo capire di quale femminismo abbiamo bisogno, non possiamo assolutamente prescindere dall'esistenza di una crisi. Fate attenzione, la crisi non è positiva, cioè, dividere, appunto, sono d'accordo con questa con lei, ma deve essere molto chiaro, lo ripeto, no? Che il simbolico, il culturale, lo psicologico, il sociale, sono molto intrecciate queste cose. La regressione di tipo economico in Grecia, noi abbiamo fatto incontri con donne greche e stiamo facendo una campagna come Donne nella crisi con le donne greche, che ci hanno femministe, che ci hanno raccontato che c'è una regressione culturale, psicologica, intellettuale dovuta alla miseria, perché si coabita, perché le donne, ma per una ragione fondamentale, voglio andare proprio alla sostanza, è questo: quando sei nella disperazione in un paese ricorri alle riserve più tradizionali, perché più profonde, perché ci sono, il nuovo si deve costruire, è fragile, è aereo, è, mentre invece il vecchio lo trovi la famiglia, trovi la mamma, trovi la nonna, trovi il nonno, trovi il papà, eccetera, eccetera. Allora, le donne ritornano a casa, sono licenziate, gli uomini non hanno lavoro, devono coabitare, non c'è un servizio sanitario, noi stiamo facendo una campagna sul servizio sanitario, perché la metà delle donne greche ha perso l'assistenza medica al parto. Tenete conto che un taglio cesareo costa 1600 euro quando ci sono famiglie in cui non lavora nessuno o lavorano e devono scegliere tra mangiare e fare il taglio cesareo. Pensate a una donna che va all'ospedale in condizioni di dover fare il taglio cesareo e non lo può fare. Cioè, quindi ci sono cose materiali che turbano, perché turba tutto questo, ma ci sono anche cose politiche, culturali, un paese che piano piano stava, in cui il femminismo è più arretrato che da noi come diffusione, non come qualità, diciamo, ma come in cui piano piano cominciava a passare l'idea della condivisione, arriva la crisi, schiaccia tutto. Allora, io penso che non si può, io c'è la cosa su cui non sono d'accordo con lei, e lei lo sa, è sempre la stessa, che non siamo partiti, lo so che non siamo partiti, certo che non ci mancherebbe, ma per stabilire delle relazioni e trovare di volta in volta un terreno sul quale agire comune non c'è bisogno di essere partito. Poi si può essere rete, si può essere qualsiasi, anche un circolo degli scacchi può prendere una posizione. Di quelle due mozioni, una si poteva anche dire, vabbè, solidarietà col sindaco di Lampedusa, vediamo, eccetera, eccetera, con la sindaca di Lampedusa, diciamo. L'altro però di dire non in nostro nome su una legge, perché? Perché no? Io ancora non ho capito perché non possiamo prendere posizione, perché noi non possiamo agire su quello che abbiamo di comune, con rispetto più assoluto delle differenze. Perciò che ho sempre pensato all'organizzazione femminista come reti fluide e transitorie, cioè reti che si creano e si distruggono, si creano. Certo che noi non siamo partiti, non avremo mai un movimento autonomo organizzato, questo non, io non ci ho mai pensato, dopo aver studiato la storia del femminismo, poi mi è stato chiaro che le forme organizzative del femminismo non sono quelle del movimento operaio dal quale io provengo e che quindi dobbiamo trovare. Quindi io sono d'accordo su tutto con Lea, ma su questo particolare sinceramente ancora mi sbattezzo, cioè ancora non capisco, c'è qualcosa che mi sfugge nel ragionamento di compagne che pure stimo tantissimo e quindi da cui vorrei maggiori precisazioni. Mi fermo qui perché forse ho abusato del vostro tempo.
Se ci dici qualcosa, perché chi non ha letto, io non l'ho letto perché non...
No, vi dico qualcosa.
Cioè, se ci dici qualcosa, adesso non so se tutti l'hanno letto, perché adesso io volevo comprarlo oggi, per l'appunto, se ci dici...
No, un accenno l'ho fatto già lei.
Lo so, lei ha due cose, sì, magari sì, no, perché vabbè, ha detto, ne parlerà più Lidia.
Sì, no, vi dico subito questo quaderno. Tenta di recupera di fatto quella parte del femminismo francese che in Francia è stato il femminismo, nel senso che in Italia si è tradotto, ma Luci Ricarè si è dichiarata spesso non femminista, ha polemizzato con il femminismo, per una strana metamorfosi è diventata femminista in Italia e negli Stati Uniti, c'è stata questa... Perché lei ha accusato il femminismo, una delle accuse che ha fatto al femminismo è stata quella di aver trasformato le donne in uomini, eccetera. Cioè, vabbè, mi fermo qui, sennò la mia passione comincia. No, la questione è questa, che queste femministe sono le femministe che in Francia hanno avuto il loro radicamento, il loro impianto. Sono materialiste, non nel senso... in cui, per cui diciamo poi c'è gli obiettivi concreti, le lotte, c'è anche questo, ma c'è un tentativo di fare leva su alcuni tipi di conoscenze che sono per esempio l'economia politica, la sociologia, cioè, la storiografia, anche la filosofia per molti aspetti, in cui hanno cercato di costruire un femminismo un po', diciamo, a più facce, a più dimensioni, anche se devo aggiungere che io non è che condivida fino in fondo tutte le cose che sono scritte qui. Alcune sono datate, alcune... attenzione, perché noi non siamo più un gruppo, siamo un gruppo editoriale, quindi di volta in volta decidiamo un argomento e lo affidiamo a un gruppo di persone. Abbiamo deciso di far conoscere queste, ma c'è chiaro che queste cose sono, alcune di queste sono datate. Per esempio le cose che questa idea del patriarcato, cioè la sottovalutazione forte di alcuni elementi, come per esempio quello della sessualità, per cui la relazione uomo-donna viene ridotta alla relazione economica che c'era, fate attenzione, perché c'è una relazione economica all'interno della relazione. Nel sistema patriarcale l'uomo è il padrone, la donna è la forza lavoro. Tant'è vero che ci sono poi sociologi, ci sono poi antropologhi che hanno fatto studi, eccetera, e hanno dimostrato che la poligamia, per esempio presso alcune tribù dell'America del Nord, era strettamente collegata al numero di bisonti che venivano abbattuti, perché poi chi doveva lavorare questi bisonti per la carne, per la pelle, eccetera, eccetera, erano le donne. Quindi lei individua una relazione, però sottovaluta fortemente tutti gli aspetti, per esempio, del controllo del corpo femminile, che è un elemento forte dell'oppressione, il controllo della sessualità e il controllo della maternità, della riproduzione, della ricreazione, della riproduzione in genere. Quindi questo corpo di studi viene viene riproposto con delle introduzioni, introduzioni tra l'altro fatte da persone che hanno una notevole esperienza, sono delle ricercatrici, delle docenti universitarie, o delle giovani ricercatrici o delle docenti universitarie, quindi è molto difficile, perché dovrei fare un'altra relazione, la presentazione è, diciamo, un femminismo che dà molto corpo alle ragioni di carattere sociale e di carattere economico, che dà molto più corpo di quanto venga sia stato detto, e che è bene leggere insieme, cioè io su questo sono d'accordo con Lea.
Ecco, allora io aggiungo solo questo, che anch'io leggendo, da un lato c'è il piacere anche della scoperta, perché per me questi nomi di teoriche erano proprio soltanto dei nomi che avevo captato attraverso gli scritti di Paola Taber. Mi ha fatto anche piacere perché questo richiamo alle condizioni materiali di vita, all'economia, eccetera, eccetera, torna utile, torna importante oggi per questa crisi di sistema, perché chi vive appunto oggi il problema del lavoro per generazioni più giovani è un problema drammatico, cioè, ecco, perché questi temi che riguardano la materialità anche sotto il profilo dei rapporti di lavoro, eccetera, le condizioni di vita sociale, eccetera, tornano in campo, e sarebbe importante però recuperarle adesso con tutte le intuizioni, con tutte le consapevolezze che siamo andate costruendo, che riguardano invece tutta la parte anche di una della vita personale. No, non possiamo più parlare soltanto dei rapporti del lavoro, eccetera, senza parlare della divisione sessuale del lavoro, senza parlare della cura, senza parlare dell'amore, del fatto che, come scrivevano già negli anni 70 quelli di lotta femminista, come dire, l'amore ha coperto il fatto che la cura è lavoro. Si è detto che era il lavoro d'amore, no? Che era il dono d'amore. Quindi oggi, diciamo, dobbiamo rimettere in campo tutti gli elementi delle condizioni del vivere, quindi la condizione materiale, ma anche tutto quello che siamo andati scoprendo sul corpo, la sessualità, la maternità, eccetera, eccetera. Allora, è vero che leggerli adesso fa l'impressione di dire, ma questo è come se fosse il prima del femminismo che ho conosciuto io negli anni 70, era un pre, ecco, non c'è niente di tutto quello, di tutta la problematica importante che è venuta fuori con gli anni 70. Il discorso di come tenere insieme, io ricordo allora, già nei volantini di Pesto, io insistevo perché si mettesse il discorso dei nessi, no? Cioè sessualità e economia, sessualità e... No? Io allora, io dico per mia storia e formazione, a differenza di Lidia, e forse per questo è anche un piacere discutere con lei, io ero più, affondavo più nell'inconscio, io sempre detto sono una preistorica, nel senso che io ho un terreno che sta, è quello che ha sondato di più tutto ciò che è rimasto fuori dalla storia della cultura, forse perché vengo appunto dai contadini, dai senza storia, no? Cioè vengo come donna e come figlia di famiglia contadina molto povera da quelli che sono stati storicamente senza storia. Ecco, allora dicevo, il mio interesse è stato molto più per tutta questa parte altra rispetto alla sfera pubblica e quindi l'economia, però già negli anni 70 l'orizzonte per me era quello poi di partire da lontano, dalle lande deserte, come la chiamava Rossanda, dell'inconscio, della vita psichica, della sessualità, ma per andare a per leggere più a fondo, no? Nell'economia, nella politica, eccetera, no? Vedere cosa tiene dentro. La sessualità non è solo la relazione d'amore, la relazione dei corpi, la sessualità attraversa tutta la sfera pubblica, tutti i saperi, eccetera, e i poteri. Quindi è importante leggerne, a mio avviso, proprio per rimettere in campo il discorso delle condizioni materiali di vita, il discorso dell'organizzazione del lavoro, che oggi possiamo interrogare a partire da quell'intuizione che è stata il pesto dell'anno scorso, che è il primo vivere, no? Cioè interrogare l'organizzazione del lavoro per vedere che cos'è che impedisce, perché ha creato delle priorità che portano al mercato e non la priorità della vita e così via. Allora, per avviare la discussione, ritorno un momento su emancipazione libera. Perché emancipazione e liberazione? Ecco, io penso che nei processi emancipatori ci sono dentro tutte tutta quella parte, quei filoni, i movimenti di donne che hanno visto soprattutto la parte dell'ingresso delle donne nella sfera pubblica, che voleva dell'emancipazione attraverso il lavoro, no? L'emancipazione quindi come autonomie economiche, eccetera. Ma nel processo di emancipazione c'è dentro, a mio avviso, Quindi da un lato una logica che va più nell'ordine anche della parità, anche stata una gran parte dell'emancipazione data sotto la voce conquista di diritti, parità, democrazia paritaria, eccetera, eccetera. E oppure un altro filone, quello appunto il lavoro, l'autonomia economica, e poi c'è un altro aspetto dell'emancipazione che secondo me è quello più difficile da mettere a fuoco e da stanare, perché si ripropone nel tempo in forme diversissime. Ed è il problema del materno, il problema dell'identità, della differenza femminile. No, la differenza femminile poi, gratta gratta, vai a vedere, sotto sotto, riporta sempre al materno, non riporta al materno, rivisitato in forme diverse dai vari processi emancipatori. Allora, una cosa è la differenza in chiave sempre di materno che troviamo nell'emancipazionismo fino all'Ottocento e primi Novecento. Lì è il discorso della cittadinanza incompleta delle donne. Le donne, e questi sono gli studi di Anna Rita Buttafuoco, straordinari, secondo me, questioni di cittadinanza è uno dei libri più importanti. Anna Rita analizza, che poi ha seguito tutta la vicenda dell'unione femminile, che nasce allora ovviamente, e Anna Rita analizza molto bene questo paradosso, per cui le donne vanno a chiedere cittadinanza completa, eccetera, sulla base di quella, esattamente adottando come ragioni, no? Quelle stesse che le hanno tenute a lungo fuori dalla vita pubblica, cioè la maternità passa dal privato come valore, assume un valore sociale, no? E quindi, come dire, diventa appunto quel che chiamavano le virtù domestiche, le virtù del cuore, eccetera. Cioè le donne entrano, chiedono di diritti di cittadinanza, eccetera, piena sulla base, cioè valorizzando quello che è stato un disvalore per millenni. No? E quindi poi su questa questione del materno nei processi di emancipazione si va a delle aree, queste sono anche queste analisi che fanno delle giovani ricercatrici interessantissime, su quando c'è il momento quando cominciano le guerre coloniali, lì le donne non a caso vanno a colludere col colonialismo, perché le madri erano le madri della patria, no? Perché viene fuori questa collusione profonda del materno, nel momento in cui si valorizza nella scena pubblica il materno, si va a colludere col peggio della storia, della cultura e del potere maschile, della violenza maschile, si va a colludere. Allora, dicevo, questo è un capitolo che è quello dell'emancipazionismo. Con questo, è vero, le donne, come dice Anna Rita Buttafuoco, hanno posto le basi del welfare, cioè hanno creato le casse di mutuo soccorso, hanno creato le prime casse maternità, cioè hanno posto le basi nella vita pubblica di tutta una serie di servizi alla persona che competevano lo Stato. Quando lo Stato interviene, assorbe il lavoro delle donne e di quello, come dire, se ne appropria la potestà, diventa di nuovo quella dei padri, non un caso. No? Ecco, quindi di fatto fare una battaglia su un terreno molto ambiguo, che è quello del materno, perché tu lo puoi valorizzare, ma di fatto lo vai a impugnare in un sistema che continua a svalorizzartelo. Allora io questo l'ho visto ritornare, il discorso del materno è tornato purtroppo, a mio avviso, e insisto sempre in chiave, la chiamo provocatoriamente emancipazione, anche nel pensiero della differenza, nella teorizzazione della libreria, perché lì c'è. Alla fine degli anni 70 si registra che questo scavo in profondità, nella sessualità, l'inconscio, eccetera, ci porta in un terreno, no, sempre più complesso, abbiamo l'impressione di affondare, vero? No? Poi quando esce il rapporto madre-figlia, lì si va in un testato, il momento in cui abbiamo registrato una difficoltà enorme, no? A riprendere un orizzonte più ampio. Stavamo andando in profondità, diciamo, su delle vicende che affondano, è vero, i millenni di storia e su cui l'inconscio si è formato. Quindi in un momento di difficoltà, dove il problema era proprio madre-figlia, cioè la relazione tra donne, no? Segnata, diciamo, nel profondo da questa ferita del mancato riconoscimento come donne tra la madre e la figlia, dicevo, lì viene fuori un pensiero che riporta il discorso del materno sul piano simbolico, non quello reale, che non è solo le madri reali, era anche il riattualizzarsi tra di noi di qualcosa che apparteneva alle nostre storie personali, filiali materne. Va bene, quindi il simbolico preso esattamente, e questo Murado devo dire che era stata chiarissima, ha detto io uso la filosofia come l'hanno usato gli uomini, gli cambio il contenuto, no? Io uso il simbolico come l'hanno usato gli uomini, cioè come diciamo che non, qualcosa che non ha niente a che spartire con il dominio capriccioso del reale, cioè simbolico e quindi un piano logico, metafisico. E lo uso per, come dire, io dico, una rivalsa nel simbolico. C'è una forma di emancipazione che dice, gli uomini avete le genealogie maschili, noi abbiamo le genealogie femminili, voi avete la vostra tradizione, noi abbiamo la nostra tradizione. Addirittura recuperando su un piano simbolico dell'affidamento, recuperando anche quella relazione madre-figlia così segnata, anche patologicamente segnata e riportata nella relazione tra donne. Allora, lì c'è un processo di emancipazione, fu così, voglia di vincere, l'agio. Le donne alla fine degli anni 70, con questo enorme interrogativo e queste difficoltà che avevamo incontrato, una parte di femminismo esce in modo trionfalistico, esce dicendo noi la nostra differenza va risignificata, l'autorità, la disparità, gli uomini l'hanno usata in un modo, noi la usiamo a nostro profitto. Tra la donna e il mondo c'è stato sempre un uomo, noi mettiamo una donna tra te e il mondo. Insomma, in sostanza era una riproposizione in analogia dei processi molto simili sul piano di emancipazione. Allora io la chiamo un processo, certo, aveva dietro l'autocoscienza, c'era dentro tanto di storia, non è la stessa cosa. Però di fatto questo a mio avviso ha rallentato la capacità di essere efficaci sul piano della vita pubblica. Perché? Perché alla cultura maschile che gli compaia dentro un femminile da tutelare o un femminile da valorizzare non li scuote più di tanto. No, se voi leggete oggi i giornali economici fanno l'esaltazione dei talenti femminili, il valore di capacità di mediazione, ma non è quello che ci ha distrutto per la vita, che abbiamo mediato sempre, che abbiamo sempre stati all'ascolto di altri, sempre abbiamo impegnato le nostre capacità alla cura di altri. Adesso dobbiamo curare anche un sistema capitalistico in crisi, le aziende in crisi. Ecco, allora, come dire, questo io credo che il femminismo, come dire, questa tentazione che abbiamo di oscillare sempre tra o la tutela o la parità, che vuol dire riformarsi all'universale maschile, oppure tutelare una differenza femminile che è sempre corpo svantaggiato, corpo sociale svantaggiato. Questa è una modalità dell'emancipazionismo. L'altra, a mio avviso, che tiene sempre però all'ambiguità dell'emancipazionismo è quello del pensiero della differenza, che è quello di dire ma noi portiamo, come dire, nel luogo dove siamo portiamo la nostra differenza, cioè queste doti femminili, e vogliamo che siano riconosciute, che si riconosca, presto, quante volte è tornata questa parola, l'autorità sociale delle donne. Ecco, io sono proprio in disaccordo. No, perché altrimenti chiedere che venga riconosciuta l'autorità sociale delle donne vuol dire che venga riconosciuta una differenza che, segno meno o segno più, va bene nel sistema maschile. Il sistema maschile aveva un complemento, allora, il complemento lo puoi avere lì sottomesso, conculcato, il tuo complemento, lo puoi avere invece in forma salvifica, che ti viene a portare un di più, il valore aggiunto, ma pur sempre un complemento sei. Allora io non voglio che gli uomini, che quando vado nei luoghi dove nella vita pubblica mi venga riconosciuta l'autorità di un pensiero, eccetera, voglio portare lì, attraverso la mia consapevolezza, delle forme di lotta, di conflitto, di ribellione. Voglio scardinarlo, non voglio che mi riconoscono. Perché allora poi si va, come dire, brutalmente, che quando mi ricordo Ratzinger, prima di diventare Papa, fece quella famosa lettera, eccetera, della collaborazione tra uomini e donne, allora si capì quanto il pensiero della differenza fosse dentro questa lotta, perché allora ci fu da parte di alcune femministe storiche del manifesto, la libreria, l'idea di dire ha riconosciuto la differenza femminile. Ecco, allora
se poi l'ha inventata.
L'ha inventata, non ci vuole tanto a fargliela anche riconoscere. Allora io dico che noi dobbiamo riprendere, allora, ripeto, questi sono processi, ripeto, di emancipazione. Sono quelli che vanno a parare ai diritti, all'uguaglianza col maschile, sono anche quelli che però in nome della differenza vanno a parare di nuovo a una complementarietà dentro un sistema maschile. I processi di liberazione, a mio avviso, sono quelli invece che hanno ancora dentro l'intuizione del primo femminismo, cioè quelli che vanno a scavare dentro una visione del mondo che noi abbiamo e ci portiamo dentro il nostro malgrado incorporata. molto c'è ancora da dire sulla cura, sull'amore, perché io insisto, la parola amore non torna mai, nel femminismo non la pronuncia, perché lì sa che va a toccare un terreno molto complesso, lì va a trovare proprio, secondo me, l'amore come bisogno d'amore che le donne si portano dentro ancora, per cui quanto sopportano le donne per bisogno d'amore? Che è il bisogno di essere amate, il bisogno di essere nutrite, che hanno trasformato nel amare l'altro, nutrire l'altro. Questo capovolgimento di un bisogno rimasto insoddisfatto dall'origine nel femminile è fortissimo, cioè è un elemento di saldatura con quella visione del mondo che noi critichiamo. Per amore le donne non hanno visto a lungo che facevano un lavoro domestico. Per amore non hanno visto che i rapporti di coppia, la sessualità erano violenti. Per amore non hanno visto che scambiavano sessualità, come dice Paola Tabet, con denaro, mantenimento, doni, no? Quindi, come dire, l'amore è una copertura enorme ancora. Perché non ce lo diciamo? Non è solo, come dire, non serve per questo solo leggere testimonianze delle donne che sono state maltrattate, che hanno denunciato la violenza da parte dei loro compagni che vengono uccise, no? Perché lì lo dicono, che hanno convissuto anni con loro aggressore. No? E che in fondo sperano sempre di cambiarla, e che in fondo maternamente, perché si perdona a un figlio di aver delle cose di questo genere, non lo perdoni a un altro adulto, eccetera. Quindi in sostanza io credo che sul tema dell'amore non è un caso che emerge con lentezza, è ancora tabù nel femminismo, perché lì c'è evidentemente una saldatura molto profonda, che vale nel privato come nel pubblico. Io sono convinta che se le donne sono così acquietanti, adattanti nella vita pubblica, nei partiti come nelle istituzioni, nei parlamenti, nel lavoro, è anche perché si rimette in moto anche lì questo bisogno di piacere, bisogno di dare all'altro, di essere riconosciuti per dei tratti che sono di quel femminile. Ecco, io credo che ci sia un'acquiescenza di questo tipo, non che non sappiano, molte donne di partiti sono passate anche attraverso il femminismo, comunque orecchiano, perché non ha la forza di ribellarsi? Evidentemente non è solo perché hanno paura, forse è perché ancora prevale la modalità di relazione dove tu vai a catturare l'attenzione dell'altro, l'amore dell'altro, lo fai seduttivamente, lo fai affettivamente, lo fai mettendo di nuovo in campo delle dipendenze profonde, e su questo bisogna, io credo, continuare a lavorare. Non possiamo continuare a dirci non riusciamo a farne, è vero, non facciamo niente, facciamo tantissimo. Allora cerchiamo di capire dove sono gli inceppi, no? E dov'è che bisogna lavorare. Scusate, siamo state lunghissime, ma ti do più di...